Lover, you don't treat me no good. Lui è Chet Faker. Quando sono le 9.50 e quindi saranno più o meno le 13.50 quando ascolterete la replica di questa puntata di Extra Live del mercoledì, mercoledì 8 aprile.
8 aprile, settimana santa, tra
settimana
l'altro.
Noi ci colleghiamo con Enrico Ligia che si trova a Londra. Ci senti, Enrico?
Sì, buongiorno ragazzi, eccolo. Buongiorno a tutti.
Ciao, allora, ciao. La nostra voce, i nostri occhi nella capitale britannica, dove stanno succedendo un sacco di cose, discorsi della regina.
Ma soprattutto chiediamo notizie sulla di Boris, come sta?
Come sta Boris?
Ragazzi, qua stiamo vivendo stiamo assistendo alla serie TV più,
più gettonata
di sempre, della storia contemporanea. Perché da domenica davvero ogni giorno c'è un cliffhanger, che sarebbe appunto, sai, quando una puntata di una serie TV si ferma in un momento incredibile e tu non vedi l'ora, non sai cosa ti aspetti da quella dopo. Da domenica diciamo che è successo questo, perché come avete detto abbiamo iniziato con il discorso della regina, che è stato molto toccante, con la sua frase "We will meet again", e ce lo auguriamo tutti sia qui a Londra che in Italia. E poi, manco fosse fatta apposta, chissà se a Buckingham Palace, in questo caso a Windsor, perché loro sono a Windsor, sapessero già di Boris. Però insomma, il discorso della regina è arrivato proprio a poche ore dall'annuncio del ricovero di Boris in terapia intensiva. Quindi siamo andati a dormire domenica con la pelle d'oca, perché comunque il discorso della regina è avvenuto solo poche volte nella storia e sempre per momenti davvero importanti. E il giorno dopo ci siamo svegliati ancora più, insomma, che non crediamo ai nostri occhi, e quindi ci stiamo, non dico preparando al peggio, però sai, il destino, come ci ha insegnato la tragedia greca, il destino è crudele. Povero Boris.
Va bene, i numeri della Gran Bretagna si avvicinano giorno dopo giorno a quelli italiani del momento della crisi. Tecnicamente, che cosa si dice in Inghilterra di fronte a un primo ministro in pericolo di vita? Perché questo significa essere in terapia intensiva, in rianimazione. No? Quali sono i rumors, diciamo, politici di questo momento?
Allora, innanzitutto hanno coniato il termine, sì. Esisteva già, ma ancora una volta c'era una serie TV a riguardo, il termine designated survivor, sì. Quindi c'è una persona che prenderà le veci di Boris Johnson nel caso non ce la faccia più a controllare il governo, che di fatto questa persona ha già preso la carica di Downing Street, e lui è Dominic Raab, che è il
ministro dell'interno,
quindi il segretario degli esteri.
Degli esteri.
Quindi c'è molta, insomma.
E che uomo è? È un delfino di Boris o uno con diciamo una sensibilità diversa?
No, ha molte differenze.
Ecco,
molte differenze.
Raccontacelo un po', questo designato.
Diciamo che Dominic Raab non è un vero e proprio politico, nel senso è uno di quegli uomini di potere che stanno dietro le quinte. Quindi da quel punto di vista è più, cioè mi dispiace dire che sia più professionale di Boris, sì. Perché Boris in fondo è una persona, è un professionista, della politica, però insomma Dominic Raab è uno di quelli che non definiresti populista, diciamo.
È un low profile, diciamo, riferimento dei poteri forti, mi viene anche da dire, no?
Esatto, come un Kissinger, direi, se si pensasse all'America, ok?
Mentre Boris è un grande comunicatore, anche un trascinatore.
Beh, un
politico, è un classico politico di quest'epoca, in cui diciamo.
Poi Renzi della Gran Bretagna.
Ecco,
dai.
Tu ti spingi sempre in questi paragoni.
No, guarda, perché poi il Renzi della Gran Bretagna è stato solo uno, e sempre lo sarà, ed è Tony Blair.
Esatto,
Tony
Blair. Renzi, esatto. Con tutti i suoi difetti, anche molto renziani, devo dire, quelli.
Esatto.
No, Boris è proprio classico invece guascone, un personaggio da talk show che è diventato politico come lo è diventato Trump, perché usciva bene in televisione, piaceva alla gente, diceva delle cose che muovevano un po' l'animo della gente, e alla fine è diventato politico. Ma è un dandy
stato anche sindaco, sto dicendo una fessia, è stato sindaco anche,
certo,
no? Sindaco, vedi,
sindaco
come il nostro, vai,
non molto apprezzato, devo dire, come sindaco di Londra.
Sindaco di Londra non molto apprezzato, però ha fatto sicuramente tanto per la citabilità della acida. Tant'è che sono sue le Boris Bike, quelle biciclette sponsorizzate dalle banche,
sì,
che puoi affittare per £2 e puoi usare gratuitamente poi per 24 ore ogni mezz'ora. Poi chiaramente lui era sindaco di Londra al momento delle Olimpiadi, quindi anche questo
si è avvantaggiato di questa grandissima visibilità.
Se volete, io ho un piccolo aneddoto su Boris.
Sì.
Che praticamente Boris, prima di diventare primo ministro, era sì sempre in politica, era parlamentare, e comunque viaggiava a Ryanair.
Sì.
Un mio caro amico e collega tornava dal suo addio al celibato, un collega inglese, tornava dal suo addio al celibato a Napoli, ha preso un aereo Ryanair di mattina presto, indovina chi si ritrova in aereo? Boris, che era in evidente stato
post-alcolico.
Post festa, e mi ha mandato una foto in cui appunto quei capelli erano ancora più incasinati, eccetera, il mio amico, dico,
sì,
e gli ha chiesto: ma Boris, che ci fai qua? Lui andava spesso a Napoli perché sulla Riviera Amalfitana c'è la villa di questo magnate russo, di cui lui è amico. Comunque queste feste sono rinomate,
leggendarie,
un po' come quelle della Certosa. E penso che adesso, non voglio essere cattivo, perché assolutamente io spero con tutto il cuore che si riprenda.
Ma certo, lo speriamo tutti.
È chiaro, questo sì.
Siamo differenti, però sicuramente magari lo stile di vita di Boris non era... insomma, non è uno stile di vita che facilita...
No, vabbè, è uno che come primo approccio è molto, molto confident, cioè non avrebbe mai pensato di potersi ammalare lui di questa cosa qui, no? La considerava una seccatura, ma non una cosa che lo potesse riguardare.
Anche per quello che ha detto.
Sì, fatto sta che un primo ministro deve prendere delle decisioni, soprattutto in tempi così difficili per il suo paese. Immaginate quale può essere, ecco, la giornata di Giuseppe Conte in questi giorni, no?
Traslata sarà così.
La stessa cosa. E lui già la settimana scorsa diceva, chi partecipava con lui in videoconferenza alle riunioni, che spesso aveva delle crisi respiratorie, che spesso si doveva allontanare, che spesso aveva la febbre. Quindi ragazzi, è una situazione molto seria. Se poi sono arrivati al punto di doverlo trasferire da Downing Street, dove immagino che fosse bene assistito, perché anche a Downing Street immagino
avrà avuto
l'ossigeno, ci avrà avuto fior di medici che lo seguivano. Se hanno ritenuto di doverlo spostare in un ospedale, con tutto quello che questo comporta anche da un punto di vista simbolico
dell'immagine, certo,
evidentemente la situazione tanto, tanto tranquilla non è, anche se ovviamente si sono affrettati a dire non è intubato, non è iperventilato, insomma è una situazione di controllo, però momenti difficili, dimmi.
Purtroppo su quello che hanno detto sul fatto che non sia attaccato un ventilatore eccetera, non si può fare double checking, non si può verificare la
bisogna crederci e basta.
Nel senso, per ragioni di sicurezza pubblica, io credo che sia anche necessario magari nascondere certe notizie al pubblico.
Notizie nascoste, ma il principe di Galles è tra noi o non è tra noi? Si è capito dal discorso della regina qualcosa?
La regina sembrava piuttosto serena.
Sì, non era a lutto, diciamo, non era vestita di nero, ma
era vestita di verde.
Era di un bel verde speranza, tra l'altro una bellissima tonalità di verde.
Comunque ho una breaking news qua dal Guardian, che dice è uscito un paper, quindi una ricerca dell'Institute for Health Metrics and Evaluation di Seattle,
sì,
che ha detto che il Regno Unito sarà il paese europeo più colpito dalla pandemia e praticamente si farà carico o sarà colpito dal 40% di tutte le morti in Europa. Dice che...
E sulla base di che cosa lo dicono? Di un sistema sanitario?
Sono predizioni sull'analisi di dati e il numero di tamponi fatti. Se si pensa al numero di tamponi fatti, in Italia sono oltre 700.000, nel Regno Unito sono poco più di 200.000, quindi già questo dice molto. E comunque dice che a breve raggiungeremo un picco di circa 3.000 morti al giorno. Alla fine di agosto ci potrebbe essere un totale di 66.000 morti nel Regno Unito.
Vabbè, ovviamente ci auguriamo che queste siano previsioni molto pessimistiche,
che possano essere smentite magari da qualche provvedimento, no? Perché ormai anche voi siete chiusi,
sono
no?
già blindati.
Sono
il problema
già
blindati,
è solo che,
adesso che sia il collasso del sistema sanitario che è a rischio in Inghilterra, giusto?
Onestamente, onestamente qua si parla di dati, di proiezioni, non si spiegano le ragioni
di curve
però
epidemiologiche.
Una cosa che è importante da sapere è che qua il lockdown è molto meno severo rispetto all'Italia.
Sì.
Per esempio, io sono stato colpevole di un po' di
trasgressioni
questo weekend perché sono andato
a correre.
Si può andare a correre, però onestamente vi dico, parlando proprio di quello che succede in pratica, io corro qua sul bordo canale, ok, sul Regent's Canal, il bordo del canale, cioè il marciapiede, è largo 1,50 m ed è pieno di gente che corre e nessuno corre con la mascherina perché le mascherine non
si ansima, trovano. E che ansima, sbuffa.
Esatto, quindi, purtroppo devo ammettere che ci sfioriamo.
Sì.
Ci sfioriamo e non c'è nulla da fare. Comunque la mia storia è che sono uscito sabato, domenica, che c'erano 20 gradi, mi sono seduto proprio di fronte a casa nel giardino a prendere il sole, una vicina di casa mi ha ripreso e mi ha detto: ehi, ma chi ti credi di essere? Guarda che, cioè, se tutti uscissimo a prendere il sole, questo prato sarebbe pieno di gente. E io là, chiaramente ho detto: guardi, ha ragione, rientro a casa. Perché cioè, non si può usare la logica del vabbè, sono qua da solo, isolato nel prato, sono solo io, non succede
sei
niente.
Là da solo perché gli altri sono in casa.
Se tutti lo facessero, il prato si riempirebbe.
E sei
quindi,
stato
insomma,
giustamente cazziato dalla signora inglese.
Giustamente, però ho chiesto scusa. Mi sono assunto le mie responsabilità e sono tornato a casa. Infatti, tant'è che non lo rifarò più, però la tentazione chiaramente è tanta, capisci? Qua a Londra abbiamo avuto un inverno abbastanza rigido, un autunno molto piovoso e freddo, avevamo, cioè,
desiderio,
si sentiva bisogno un po' di vitamina D, però insomma
va
si
bene
sta...
Va bene, cercheremo di seguire con la massima attenzione il caso inglese. Io penso che quei dati della curva si riferiscano, come dici tu, al fatto che ci sono stati pochi tamponi fino adesso, e quindi quello che è emerso fino adesso è solo una parte di quello che realmente potrebbe essere la dimensione dell'epidemia in Inghilterra. E poi c'è un problema serio di organizzazione del sistema sanitario che non è neanche lontanamente paragonabile a quello italiano, e che c'ha un problema, mi sembra molto serio, proprio di terapie intensive, giusto?
Come numero.
Il numero dei letti è esattamente la metà di quello italiano.
Che già non era il massimo.
Già non era il massimo, però in Italia ci sono 8 letti per ogni quante persone?
Ah, mi stai interrogando, non lo so. So che siamo arrivati oggi, credo, a circa 7.500.
Credo 100.000, qualcosa del genere.
Sì, 8 letti ogni 100.000.
Ogni
100.000. Mentre nel Regno Unito
4,5
letti.
Il nostro Follesa, che ha memoria, capito?
Così.
Si ricorda il numero di posti letto di terapia intensiva. Noi salutiamo Enrico Ligia, col quale ci collegheremo ancora nei prossimi giorni per seguire la situazione inglese. Ti ringraziamo, in bocca al lupo.
Ciao.
Grazie a voi. Il mio più grande in bocca al lupo va a tutti, ma soprattutto a Boris in questo caso.
Certamente.
Ci uniamo anche noi.
Perché la nazione, abbiamo bisogno di lui. Forza Boris.
Assolutamente.